grande mistero questo, cioè usando le nostre parole più banali, siamo nel fondo della faccenda, questo è il mistero. La faccenda in cui siamo ha un mistero, ed è grande sacramento, per usare le parole della Chiesa e prima ancora le parole di Paolo, cioè un grande segno, dove si contiene, dove si manifestano le cose più preziose che giacciono sotto la nostra esistenza. Siamo appunto, il senso di queste letture è questo, mi pare, siamo al centro della creazione e dell'opera di Dio, dico dell'uomo e della donna. Quindi, come al solito, la sorpresa è grande, no? Tu vedi un uomo e una donna, certo ci sono delle cose bellissime che vedi, ci sono delle cose più deludenti che vedi, comunque sembra una cosa a altezza nostra, interessante, molto interessante la faccenda che succede tra l'uomo e la donna. E invece il Signore dice: grande mistero e grande sacramento, dico dell'uomo e della donna. Certo, per accedere al mistero bisogna lasciarsi portare, abbiamo sentito, al principio. Cioè, bisogna che nelle nostre persone, nei vicini di casa, per esempio, il nostro papà e mamma, o la nostra moglie, il nostro marito, nelle nostre vicende, in quelle povere cronache familiari che ci consumano i giorni, bisogna guardare a fondo, o come dice Gesù, al principio. In quel punto, cioè, dove scaturisce la creazione come umana. Questo è il luogo del mistero, è il luogo dove gli alberi, gli animali, il sole, la luna, le stelle, le montagne, gli abissi si fanno umani, laddove esce l'uomo ed esce maschio e femmina. Questo è il mistero. Tutto il creato veramente, i sassi, i minerali, gli alberi, gli animali, tutto il creato è costituito da questa relazione al mistero, hanno la fonte nella creazione, nell'origine, no? In un Dio che esso stesso è relazione, ma il mistero entra nel mondo quando questo mistero di relazione viene affidato alla libertà dell'uomo, all'uomo, come in maniera culminante, concentrata, viene data la grazia e il compito dei due di fare una carne sola, a comandare tutto, come si sente, i due faranno una carne sola, c'è il sogno di Dio di fare unità, no? C'è tutto questo misterioso movimento dell'amore di Dio, il cui dinamismo si imprime nell'uomo e nella donna in questo desiderio di fare uno, ciò che Dio ha unito. Ma ciò che Dio ha unito lo ha prima separato. Maschio e femmina li creò. Questo è il nostro mistero. Di essere in tanti e di dover far uno. E la sessualità in questo è la concentrazione sacramentale, simbolica. No? E non a caso tutto parte da lì. Ciò che Dio ha unito, prima Dio lo ha separato. Maschio e femmina li creò, come? Togliendo all'uomo una costola, così ha fatto la donna. Maniera poetica di dire che ciascuno dei due è mancanza dell'altro. C'è la nostalgia in tutte e due di ciò che manca, e la mancanza muove il desiderio, è tutto il mistero della sessualità, il resto. Cos'è questa calamita miracolosa che tiene la vita nel mondo degli uomini? È la costola tolta, appunto, no? È che la reciprocità è di fronte, appunto, no? Il desiderio di fare una carne sola, questo è il desiderio. Ma siccome all'origine c'è la separazione, l'unione è vera solo se conserva la separazione. Perché se i due fanno veramente una carne sola, si ammazzano, si mangiano, si possiedono nel termine brutto della parola, e invece l'unione è vera se conserva l'origine, se è unione dei diversi, se è comunione tra modi diversi di vivere l'umanità, se è amore, appunto, l'amore è questo. Questa è la posta in gioco dell'amore di cui il matrimonio è la parabola privilegiata. Fare una cosa sola con l'altro, il quale, proprio perché altro, non è quale io vorrei che fosse e non mi ama nella maniera in cui io vorrei essere amato. Fare unità con uno che resta così diverso, questo è il mistero della carità, questo è Dio in qualche maniera. Questo appunto rende credibile il fatto che Dio ami noi. Questa è la testimonianza dell'amore di Dio. Questo tipo di amore è anche sopportazione, ma non è solo sopportazione, è tolleranza e civiltà, come si dice, no? Ma non è solo appunto una sopportazione che sopporta la differenza dell'altro, ma non ne desidera l'unione e alla fine diventa indifferenza, no? Ma la vera unione è la costruzione di un'unità, è il frutto di una storia, di una conquista, è la storia stessa della relazione, l'amore, è ciò che si mette insieme tra diversi, Il desiderio dell'altro in questa conquista è anzitutto un lavoro su se stessi. Sono tutti grandi temi della spiritualità matrimoniale, spiritualità sessuale del resto, no? Questa storia con la quale io amo l'altro come diverso è il frutto di una conquista che è anzitutto conquista su me stesso, sulla mia concupiscenza, sulla mia voglia di mangiare l'altro, perché il mio desiderio dell'altro nasconde alla radice il desiderio di me. Cioè io quando amo uno, in realtà amo essere amato. E quindi c'è una differenza radicale, diceva già Agostino, tra amare di amare e amare semplicemente. Uno ama di essere innamorato e quindi ama se stesso e usa l'altro. L'altro ama l'altro come altro. Amare di amare vuol dire compiacersi nell'amore che si prova e nell'amore di cui si è oggetto. Invece amare e basta vuol dire uscire da noi stessi verso l'altro e realizzare se stessi in questo esodo creatore, come fa Dio, il quale ama uscendo da sé. E trova proprio la realizzazione di sé, questo amore, nel fatto di amare l'altro. È tutta l'impresa di convertire i nostri cuori. Ecco perché il Signore ci battezza, ecco perché il Signore ci dà un cuore nuovo, ecco perché il Signore viene a abitare in noi per trasformare il cuore di pietra in cuore di carne, ecco perché ci dona il suo spirito, perché noi non siamo capaci di amare così, appunto, no? Noi siamo perdutamente innamorati di noi stessi, e il Signore vorrebbe in qualche maniera che trovassimo questo amore uscendo ad amare l'altro. Che l'amore di noi risultasse dalla carità, appunto, che ci amassimo con l'amore di Dio, come si dice nel catechismo, col dono dell'amore, la virtù dell'amore infusa da Dio, no, la grazia di Dio ci fa amare veramente. E questa è tutta l'impresa di convertire i nostri cuori, i quali sono di pietra invece, cioè sono di carne, ma inteso, di ferro, di aria, di acqua, di fuoco, di fame, di sete, di animalità, di vita, di morte, non di carità, i nostri cuori non sono di carità, no. I nostri cuori sono di pietra, duri, chiusi, capaci di far male. Perché abbiamo il cuore di pietra, noi sappiamo far male. Possiamo produrre tante violenze e sofferenze nelle storie tra uomo e donna. Queste innumerevoli sofferenze che ci procuriamo vengono appunto dal fatto che il nostro cuore poverino è di pietra, no? Ed è per la durezza dei nostri cuori che il matrimonio, per usare il dibattito in cui è coinvolto Gesù, molte volte va a finire male. È difficile un matrimonio che risulti bene da noi, è un miracolo, si potrebbe dire, no? E per la durezza dei nostri cuori, che anche la legge si è rassegnata a riconoscere il divorzio, dice Gesù di Mosè. Per la durezza dei vostri cuori Mosè ha concesso il divorzio, non perché questa è la cosa migliore, non perché questa è cosa buona, è perché a gestire rapporti tra persone che hanno cuore di pietra bisogna pure ammettere che si spacchino la testa, no? La durezza del cuore è quella che ci impedisce di comunicare, di comprendere, di donare, di ricevere, di perdonare, di ricreare, di tenere la relazione viva. Ed è quella che può portare alla rottura del patto coniugale, quando dopo tante oscurità del rapporto, dopo tante morti dentro il cuore che si pietrifica appunto, a un certo punto diventa inevitabile, c'è una specie di inevitabile incomunicabilità. Quando dopo tante incomprensioni, offese, risentimenti, ci si arrende all'evidenza che non si può più stare insieme, no? Non si può più, non è più vero, no, no. E Gesù, che sappiamo quanto capisca e quanto accolga fino in fondo i nostri fallimenti, nessuno come Lui ha accolto i peccatori, ha accolto i falliti. Nessuno come Lui ha capito la difficoltà di amare, nessuno come Lui appunto ha ridato chance però a chi aveva fallito. E Gesù appunto scoperchia, vedete, è interessante questo atteggiamento, scoperchia l'origine e osa dire che non è vero che è fatale, che non è vero che è fatale l'incomunicabilità tra uomo e donna, perché Dio li ha uniti al principio per sempre. Il principio non è così. Maschio e femmina li creò, i due saranno uno per l'altro, una carne sola. Certo, quando lo dice la Chiesa sta roba qui, sai, è proprio difficile sostenerla, no? Infatti ci arrabattiamo anche nelle comunità. Noi non siamo capaci né di perdonare né di essere esigenti, noi siamo capaci di contrattare un po', andiamo d'accordo, no? Ma sentite da Gesù, queste cose sono vere, insomma sono vere. Vedete la Chiesa come sta facendo difficoltà, anche le nostre comunità, appunto. Questi problemi qui vivono solo se non vengono messi in chiaro per lo più, perché la comunità non reggerebbe, penso. Poi per fortuna invece, lasciandoli nascosti, c'è un atteggiamento convertito di delicatezza da parte di molti, per cui le cose vengono effettivamente poi rese un po' vere, no? Ma vedete cosa succede appena uno gli capita una roba così, non viene più in chiesa, dice non c'entro più perché non mi deve escludere, perché non mi deve... gli altri dicono ma no, fai quello che vuoi, oppure dicono quello non deve perché non è... no. Quindi non scartiamo il Vangelo dicendo che Gesù non ha esperienza, perché alla fine quando noi diciamo quelle robe, dice, quando la Chiesa parla di indissolubilità non conosce la vita, no? E la Chiesa può darsi, ma Gesù no. Parla così perché è inesperto o parla così perché attinge a qualcos'altro? O perché vede il mistero appunto di queste cose, perché vede la profondità di queste cose. In realtà Gesù ha un'esperienza indubitabile in fatto di incomunicabilità. Se c'è qualcuno che ha incontrato un cuore di pietra con cui non si poteva comunicare, è Gesù. Con tutti si può dire, a partire da Pietro. Lui ha sperimentato una distanza invincibile con Pietro, con i discepoli, con tutto Israele, ma non si è arreso. Ha continuato a sperare, ad amare contro tutto e contro tutti fino a perderci la vita. E in quel momento supremo in cui appunto era tradito, nella notte in cui fu tradito, nel momento supremo che sembrava sancire definitivamente la distanza in croce, ha dato a noi l'ultima e suprema parola, capace di stabilire una fedeltà eterna. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, dato per voi. Quindi, quando Gesù offre la possibilità della fedeltà coniugale al di là dei cuori di pietra, non presenta una regola, offre la vita oltre la morte. A questa comunione oltre la morte, a questo amore che supera la separazione, oltre la fragilità di tutte le nostre parole penultime, invita i nostri cuori a alimentarsi per vincere la loro durezza e la disperazione, perché noi se guardassimo solo alle nostre energie saremmo tutti dei disperati, ma non solo marito e moglie, tutti non ci sappiamo amare. Noi possiamo solo cercare di continuare ad amare se ci ricordiamo di essere stati amati da uno che oltre la morte, più forte del tradimento della morte, ha dato se stesso per noi. Il nostro cuore così fragile e vulnerabile troverà il coraggio della tenerezza e della comunicazione attingendo a questa figura cristiana dell'amore che è l'Eucaristia, che è testimoniata persino di chi non vi dovrebbe accedere. E qui bisogna aprire dei discorsi di grande profondità, appunto. Vedete perché nonostante noi siamo più traditori, più deboli, più fragili di tutti gli uomini, dobbiamo continuamente custodire fede nell'Eucaristia e celebrare e portare qui la nostra vita, perché questo è il luogo misterioso da cui il mondo attinge l'origine dell'amore. E tutti i nostri fallimenti confessati, tutti i nostri fallimenti accettati e tutte le riconciliazioni tentate e non riuscite possono convivere purché si testimoni che l'amore è più grande.